capitolo 22, da 47 a 62. Mentre egli ancora parlava, ecco giungere molta gente. Colui che era chiamato Giuda, uno dei dodici, si precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che gli erano venuti contro, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani: Siete venuti con spade e bastoni, come se fossi un bandito. Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra, è il potere delle tenebre. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: Anche quest'uomo era con lui. Ma egli negò, dicendo: O donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: Anche tu sei di loro. Ma Pietro rispose: O uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: In verità, anche questi era con lui, infatti è Galileo. Ma Pietro disse: O uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Mentre egli ancora parlava, stava raccomandando ai discepoli di pregare per non entrare in tentazione. Mentre ancora parlava, ecco giungere molta gente. E questa molta gente sta seguendo uno che li precede. Chi è? È chiamato per nome ed è specificato, è uno dei dodici. È Giuda, uno dei dodici. E questo dice la gravità del gesto di quest'uno. È uno dei dodici e si è messo davanti ai nemici di Gesù, li precedeva. Giuda ha smesso di star dietro a Gesù. Chi smette di star dietro a Gesù, è facile che si metta davanti ai nemici di Gesù. Così è successo spesso nella Chiesa, che chi abbandona la fede, abbandona la comunione ecclesiale, si ritrova ad essere davanti a far da guida a coloro che perseguitano la Chiesa, a coloro che vogliono distruggere la fede nel Signore. Li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. L'avrà fatto? Matteo e Marco ci dicono di sì. Qui Luca non lo dice. Il bacio è un segno di rispetto, ed era un segno di rispetto e di venerazione. Qui diventa segno di riconoscimento. Non lo dice Luca, ma dalle parole che Gesù rivolge a Giuda si capisce benissimo il motivo per cui Giuda si è avvicinato a baciare Gesù. Ha trasformato questo segno di rispetto e di venerazione in un segno convenzionale per i nemici di Gesù, per coloro che lo dovevano arrestare. Gesù gli disse, Gesù si rivolge a lui, gli rivolge la parola. Gesù non smette di amare nemmeno Giuda e lo chiama per nome Giuda. Chiamarlo per nome può avere il significato di stupore e di dolore in questa occasione. Con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo? Gli fa una domanda retorica che non attende risposta, ma è una domanda che potrebbe aiutare a risvegliare Giuda dall'inganno in cui è caduto. Gesù è preoccupato di questa azione sacrilega di Giuda. Con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Gesù si definisce così, il figlio dell'uomo. È un'espressione di umiltà, ma anche di grande verità, perché è un'espressione che rivela che lui è colui di cui parlano i profeti, in particolare il profeta Daniele. Gesù spesso aveva usato questa espressione per farsi riconoscere o per rivelarsi. Così qui anche a Giuda non dice con un bacio tu tradisci me, semplicemente, o tu tradisci uno che ti è stato amico, che ti è stato maestro. No, il figlio dell'uomo, colui che Dio ha scelto per metterlo in mezzo agli uomini e al di sopra di loro. Con un segno di rispetto tu invece lo consegni ai suoi nemici. Da questo momento Giuda non viene più nominato. Non si dice quello che ha fatto, che noi sappiamo dagli altri evangelisti. Anche se non c'era ancora la legge sulla privacy, Luca non ne parla più. Avrebbe solo potuto parlarne male, ma tutto il male che può venire a Giuda dopo questo momento dipende da questo fatto qui, da questo bacio qui. E quindi questo è il male. La gravità del comportamento di Giuda. Quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, si sono immaginati quello che sta succedendo, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada, visto che la spada ce l'avevano, ne avevano due, chiedono se devono adoperarla, ma non aspettano la risposta da Gesù. Questa domanda rivela la loro incertezza. Gesù non aveva mai usato violenza con nessuno e quindi sono un po' incerti, dobbiamo colpire, chiedono. Però non aspettano la risposta, non hanno questa pazienza di attendere la parola di Gesù. Forse fanno la domanda mentre già alzano la spada. E uno di loro colpì il servo non è un servo, il servo è il luogotenente, colui che rappresenta in questo momento, che ha l'incarico di rappresentare il sommo sacerdote. Giovanni nel suo Vangelo ci dice anche il nome di quest'uomo, Malco, che significa il re. Colpendolo gli stacca l'orecchio destro. È un particolare che può avere un grande significato. L'orecchio destro è quella parte del corpo del sommo sacerdote o del re che viene bagnato col sangue del sacrificio di consacrazione. Quando uno viene consacrato sommo sacerdote o uno viene consacrato re, gli viene toccato col sangue del sacrificio l'orecchio destro. Staccare l'orecchio destro ha quindi questo significato: non sei più sommo sacerdote, non sei più il re. Qui è il luogotenente, colui che lo rappresenta. Quindi questo orecchio che si stacca è come se venisse detto adesso il sommo sacerdozio di Israele non esiste più. Perché? Perché Gesù ha offerto se stesso al Padre. Quindi è Lui il vero sommo sacerdote. Colui che offre il sacrificio una volta per tutte e per tutti. Il sommo sacerdote non ha più questo ruolo importante nel popolo di Dio. Ormai lo ha assunto Gesù. Ma Gesù intervenne dicendo, e queste parole sono rivolte ai suoi discepoli, lasciate, basta così. È un'espressione, anche nel testo greco, che è difficile da tradurre o da interpretare. Potrebbe anche essere tradotta lasciate fin qui, come dire siete arrivati a tanto, non ci voleva. Siete arrivati fino a usare la violenza, oppure non fate altro. Oppure addirittura lasciate fare, fino a questo punto faccio la volontà del Padre. Potrebbe avere vari significati che dipendono dal tono di voce con cui sono dette le parole, che quando sono scritte non possono riportare il tono della voce. Comunque questa espressione di Gesù manifesta la sua meraviglia. I suoi discepoli non hanno imparato da lui. E allora lui insegna adesso con un gesto qual è l'atteggiamento che deve avere chi lo segue. E toccandogli l'orecchio lo guarì. È l'ultimo miracolo di Gesù. Toccandogli l'orecchio lo guarì. Così vediamo che per Gesù l'amore ai nemici non è soltanto parole, ma è concreto. L'aveva detto ai suoi discepoli e San Luca ce l'ha riportato al capitolo 6. Amate i vostri nemici. A voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Ecco, Gesù qui fa del bene a coloro che lo odiano. Quindi anche questo gesto che i suoi discepoli hanno compiuto senza averne l'incarico, senza averne l'obbedienza, Gesù lo adopera per rivelare ancora in maniera più luminosa, più concreta, il suo insegnamento e il suo amore a tutti, anche ai nemici. Così Gesù mette a posto quello che hanno fatto male i suoi discepoli. Così noi prendiamo coraggio da questo gesto di Gesù a chiedergli, quando noi facciamo qualche cosa in disobbedienza a lui, che lui ripari il danno che noi abbiamo fatto. Abbiamo anche questo coraggio qualche volta e possiamo prenderlo proprio pensando a questo gesto del Signore, che allora serve anche per rivelare maggiormente la sua bontà e la sua grandezza. Nel libro degli Atti Luca ci riporterà le parole di San Pietro, che presenta Gesù in questo modo: il quale, Gesù di Nazaret, passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Anche qui questo servo del sommo sacerdote è chiaro che sta sotto il potere del diavolo, ma Gesù lo risana senza chiedergli un atto di fede. Gesù passò beneficando e risanando, lo guarì. Prima ha parlato ai suoi discepoli, dando loro quest'ordine: lasciate, basta così. Adesso si rivolge a quelli che gli erano venuti contro, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del Tempio, quindi non soldati di Pilato, ma ebrei, capi delle guardie, e le guardie del Tempio normalmente erano leviti, della tribù di Levi, e anziani. Gli anziani sono i capi del popolo. Ecco le parole che Gesù rivolge a loro, senza prendersela con loro, ma li aiuta con le sue parole a ragionare un pochino. Siete venuti con spade e bastoni come se fossi un bandito. Mi trattate proprio male. Guardate quel che state facendo. Ogni giorno ero con voi nel Tempio. Addirittura nel Tempio, ero con voi, lì alla luce del sole voi non avete mai messo le mani su di me. non avete mai manifestato la vostra disapprovazione in quello che io dicevo e quello che facevo. Che Gesù fosse ogni giorno nel Tempio, San Luca ce l'ha nel Tempio, San Luca ce lo dice, ce l'ha detto più volte, alla fine del capitolo 19, ogni giorno insegnava nel Tempio. E poi ancora, capitolo 21, alla fine, durante il giorno insegnava nel Tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul Monte degli Ulivi. Ma durante il giorno e tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel Tempio per ascoltarlo. Quindi Gesù può dirglielo: ogni giorno ero con voi nel Tempio, non avete mai messo le mani su di me, ma questa è la vostra ora, è il potere delle tenebre. Gesù li aiuta a discernere le proprie azioni. Agiscono di notte. Il vero nemico opera di nascosto, opera nelle tenebre. E le tenebre sono il luogo scelto dal maligno. Quindi questa scelta della notte per agire contro di lui è di ispirazione diabolica. È il potere delle tenebre. Gesù glielo dice: se vogliono capire, possono comprendere e cambiare il proprio atteggiamento. Dopo averlo catturato, quindi non hanno preso sul serio le sue parole, non hanno riflettuto, dopo averlo catturato, lo condussero via. San Luca non ci dice nulla nemmeno di quello che hanno fatto i discepoli, non ci dice che sono scappati, che lo hanno abbandonato. Luca non presenta il loro peccato, se proprio non deve, e qui non lo fa. Cerca di aiutarci a non pensar male di nessuno. Lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. E noi che abbiamo visto staccato l'orecchio del servo del sommo sacerdote, ora vediamo Gesù entrare nella casa del sommo sacerdote, quasi a prenderne possesso. Pietro lo seguiva da lontano. Sarebbe stato bello se Luca avesse potuto dire: Pietro lo seguiva. Lo seguiva da lontano. Questo da lontano cosa esprime? Vuole esprimere quello che c'era nel cuore di Pietro. Da una parte il desiderio di stare con Gesù, dall'altra la paura degli uomini. Forse in Pietro c'è solo curiosità. Forse c'è amore, ma dominato, un amore dominato dalla paura. Pietro non è capace di fare quello che aveva promesso. E lui stesso, senza essere interpellato, aveva promesso. Avevano acceso un fuoco. Adesso, se badate, da qui in avanti, Luca dice le azioni di quello che fanno, ma non ci dice chi le fa, chi l'ha acceso il fuoco? E così vedrete tante altre azioni, non ci dice chi le fa. Scopriremo alla fine perché, se volete ve lo anticipo. Perché questi che agiscono e che agiscono contro Gesù non sono persone ben definite, perché potremmo esserci anche noi. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Non occorre dire il perché. È freddo in aprile a Gerusalemme. Di notte si erano seduti attorno. Cercano di star bene. Cercano la propria comodità. Il bello è che anche Pietro sedette in mezzo a loro. Pietro seguiva Gesù da lontano, ma adesso si avvicina a questi che sono i nemici di Gesù, quelli che maltratteranno Gesù, quelli che lo hanno catturato, legato e condotto in mezzo a loro, sedette in mezzo a loro. E Luca usa proprio questa espressione che userà per Gesù. Gesù è in mezzo a loro, è colui che starà in mezzo a noi. Pietro in mezzo a loro. Pietro in mezzo ai nemici, come uno di loro. Una serva lo vide seduto vicino al fuoco. Vicino al fuoco il volto viene illuminato e quindi si può essere riconosciuti. Questo fatto del riconoscimento di Pietro nel cortile del sommo sacerdote, questo fatto è riferito da tutti e quattro gli evangelisti. Cosa significa? Che è necessario conoscerlo questo fatto. È necessario conoscere la caduta di Pietro, perché è un avvertimento salutare per tutti i cristiani. Nessuno dovrà presumere delle proprie forze, delle proprie capacità. Nessuno potrà vantarsi del proprio amore a Gesù. Nessuno potrà vantarsi del proprio ruolo nella Chiesa, anche fosse il primo. Perché l'uomo è sempre debole. Chi sta in piedi stia attento a non cadere, ci dirà San Paolo nelle sue lettere. Pietro aveva detto con forza: con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte. Quindi questo fatto del rinnegamento di Pietro è importante conoscerlo. È importante anche per un altro motivo, perché Pietro, che rinnega Gesù, non viene da Gesù destituito dal suo compito e dal suo ruolo nella Chiesa. Quindi i cristiani dovranno imparare ad essere fedeli e ad essere rispettosi anche quando i loro capi saranno deboli o addirittura cadranno nella tentazione. Quindi questo è un fatto che è necessario conoscere. Anche quest'uomo era con lui, ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco». E lo dice con solennità: «O donna». E tutte e tre le volte Pietro dice con questa solennità la sua affermazione, o meglio la sua negazione: «O donna, non lo conosco». Qui San Luca non ci presenta queste negazioni di Pietro come dei giuramenti, però ce le presenta come negazioni decise e forti. Poco dopo un altro lo vide, questa volta un uomo, e disse: «Anche tu sei di loro». Notate la differenza. La donna aveva detto: «Con lui, eri con lui», con Gesù. Quest'uomo invece dice: «Eri di loro», cioè del gruppo dei discepoli. Oppure, se lo traduciamo per noi, questa espressione, della Chiesa. O uomo, non lo sono. La seconda negazione è un rinnegamento dell'appartenenza alla comunità. È un rinnegamento dell'appartenenza alla Chiesa ed equivale a un rinnegamento di Gesù. È un rinnegamento di Gesù anche il rinnegare di appartenere alla comunità. Passata circa un'ora, quindi ha avuto tempo di riflettere a Pietro, passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui, infatti è Galileo». Quindi lo conoscono dal parlare, da come si esprime. Vuol dire che Pietro apriva la bocca, interveniva nei discorsi. Infatti è Galileo. Dopo un'ora Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». Cerca dei compromessi, ma è chiaro, vuole negare la propria appartenenza a Gesù. Mentre ancora parlava, in quell'istante si realizza la parola di Gesù: «Un gallo cantò». Ma Pietro non se n'è accorto. Chi se n'è accorto? Gesù se n'è accorto. Allora il Signore si voltò. Gesù deve essere stato lì in un angolo del giardino, del cortile, cioè. Il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Quando Gesù si volta, almeno qui nel Vangelo secondo Luca, è per rimproverare, perché si accorge che chi sta dietro a lui non lo segue con le dovute disposizioni. Si è voltato quando Giacomo e Giovanni volevano far scendere il fuoco dal cielo. Poi in qualche altra occasione, ma sempre per rimproverare. E anche qui Gesù si volta, non può pronunciare parole, farebbero troppo dispiacere a Pietro, perché rivelerebbero di fronte a tutti la sua menzogna. Ma fissò lo sguardo su Pietro. E questa volta Pietro se ne accorge. E a questo sguardo Pietro si ricorda delle parole che il Signore gli aveva detto. Non è il canto del gallo che sveglia Pietro, ma è lo sguardo di Gesù. E lo sguardo di Gesù gli ricorda le parole. Ed è la parola di Gesù che fa comprendere a Pietro il significato di quello che sta facendo, di quello che ha fatto e di quello che è avvenuto. È la parola di Gesù che rivela a Pietro il significato del canto del gallo, ma soprattutto che gli rivela il significato di quello che lui ha detto alla serva e agli altri, a cui ha risposto. Ricordare le parole, questo è importante. Ricordare le parole e salutare. Ricordare le parole che il Signore ha detto è vero fuoco che riscalda e che risveglia. E uscito fuori, pianse amaramente. Uscito fuori, Pietro lascia il luogo del suo peccato, perché è un luogo di pericolo. È ancora pericoloso per lui quel posto. Chissà se a un'altra domanda sarebbe capace di confessare la propria appartenenza a Gesù. Allora finalmente Pietro esce fuori, si allontana dal luogo pericoloso per lui, pericoloso per il suo amore a Gesù, pericoloso per la sua sequela. Uscito fuori, pianse amaramente. Gesù aveva pianto su Gerusalemme. Il peccato di Gerusalemme è diventato il peccato di Pietro. E allora Pietro continua quel pianto di Gesù, ma su se stesso, perché il motivo del pianto di Gesù lo ha dato lui. Questo pianto amaro segna la svolta del pentimento, della conversione per una vita umile, per una vita nuova, impostata non più nell'orgoglio di farcela con le proprie forze, ma per una vita umile. Pietro si accorge di aver bisogno di aiuto da parte del Signore per essere suo e per dichiarare che è suo. Sia lodato Gesù Cristo.